your touch, all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love. La scienza, l'importanza della scienza. In biofisica il colore è la percezione visiva generata dai segnali nervosi che i fotorecettori della retina inviano al cervello quando assorbono le radiazioni elettromagnetiche di determinate lunghezze d'onda e intensità nel cosiddetto spettro visibile o luce. Lo studio del colore riguarda più discipline. In fisica, in particolare, l'ottica per tutto ciò che avviene all'esterno del sistema visivo. C'è poi la chimica per lo studio e la sintesi di sostanze colorate e coloranti. C'è poi la fisiologia per quanto riguarda il funzionamento dell'occhio e la generazione, elaborazione, codifica e trasmissione dei segnali nervosi dalla retina al cervello. La psicologia per quanto riguarda l'interpretazione dei segnali nervosi e la percezione del colore. Se ne interessò in particolar modo Christian Birk Reichenbach-Harz, filosofo e psicologo norvegese. La psicologia sperimentale per quanto riguarda poi la questione della percezione della categorizzazione del colore, e in questo caso se ne interessò Eleanor Ider Roche, psicologa sperimentale ovviamente americana. Le sue ricerche aprirono un ampissimo dibattito che vide altri studiosi coinvolti, come il notissimo, tutti quanti lo conoscerete, Paul Kay, e la notissima, tutti quanti la conoscerete, Evan Thompson.
Sì, però l'approccio più interessante a quello che riguarda lo studio dei colori e agli effetti che può avere il colore sulla percezione è lo studio fatto da due antropologi, ovvero Berrin e Kay, che studiarono il numero di nomi dedicati ai colori nelle diverse culture, stabilendo che si può passare da un minimo di 2, chiaro e scuro, ad un massimo di 11. La teoria dei due antropologi era che il numero di colori dipendesse dalla complessità addirittura della cultura, ma questa teoria venne poi criticata forse per l'approccio un po' etnocentrico, in quanto essi non consideravano che alle percezioni del colore erano legate delle sensazioni emotivi e quindi la percezione del colore fosse legata alla cultura stessa. A termine si lega quindi una connotazione, un alone di significati diversi a seconda del contesto e della cultura. Infatti, possiamo dirvi che nella cultura orientale i colori sono inebrianti, magnifici, ma le forme sono meschine e brutte, volutamente meschine, brutte e cattive. La cultura occidentale precristiana addirittura era invece molto attenta alla forma e all'uso, ma per esempio poverissima di colore. Ogni colore quindi suscita e rappresenta un'emozione, possiamo dire, uno stato d'animo, Ser Fabio, e può
sì,
essere legato in particolare
certo.
Ad un evento. L'esperienza del colore dunque è soggettiva e può rimandare alla cultura di appartenenza che suggerisce le percezionali percezioni su un determinato colore, come per esempio quello, i famosi luoghi comuni, se vogliamo, quindi il giallo che per esempio suscita qualcosa che radia, come la luce del sole, o il blu che racchiude per esempio l'universo. In ogni caso, nei differenti contesti socioculturali i colori sono stati poi visti, riletti a seconda proprio di quelle che erano le caratteristiche del contesto stesso, Ser Fabio, e quindi anche in musica, possiamo dire.
La musica è colore, il suono è colore, e purtroppo osservarlo ci troviamo in giornate dove il colore sembra assente, quasi come se tutto quanto fosse all'improvviso diventato, non so, nero?
Sì, direi sì. Che il nero sta regnando.
Sì, io vedo il nero, vedo il nero.
Inside myself and see green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Bentornati, popolo di Golconda, a questa nuova puntata di questo programma di grandissimo successo. Come avete ben notato dal pezzo che abbiamo appena trasmesso, uno di quei pezzi che andrebbe trasmesso, diciamo, dalla mattina alla sera,
almeno una volta al giorno,
almeno una volta al giorno, era Painted Black dei Rolling Stones, dall'album Aftermath del 66, che è il primo album degli Stones a contenere esclusivamente brani scritti dalla coppia Jagger-Richards, il punto d'arrivo di un lento percorso che li aveva visti partire dalla reinterpretazione di classici della musica afroamericana, il blues, ricordiamo ovviamente Chuck Berry, il più recente rhythm and blues, per poi dare alla maturità di un songwriting, che bella parola, personale e incredibilmente influente. Penny Black è il manifesto programmatico della nuova poetica degli Stones. Il cuore di tenebra è non solo necessaria condizione umana da accettare in maniera passiva, ma è attiva scelta della volontà. Di potenza? Conoscendo Jagger e Richard, sì, in questo caso Nietzsche sarà molto contento. Libera presa di posizione contro il perbenismo borghese degli adulti, in questo senso vera incarnazione della primordiale ribellione del re Elvis. Riecheggiano ancora negli studi ordinati degli imbellettati schiavi del potere e le minacciose parole di Jagger, che dice: io vedo una porta rossa e vorrei che fosse tutta dipinta in nero, niente più colori. Una frase chiave che, fra l'altro, viene anche ripresa, voglio fare una piccola brevissima citazione cinematografica, dal nostro grande maestro del cinema Gabriele Salvatore, il nostro comune amico, che fa un tournée con Diego Abatantuono nella prima parte del film. Proprio all'inizio, una scena memorabile, tutti quanti sicuramente la ricorderete, cita davvero il pezzo, questa frase degli Stones, alla quale poi viene risposto così: ma è Chekhov? No, non è Chekhov, è Mick Jagger.
E Painted in Black è proprio la prima canzone di questa playlist particolare di questa puntata di Golconda, che si chiama appunto Over the Rainbow. In questa puntata io e Sir Fabio ci siamo cimentati nella costruzione di quella che potremmo a tutti gli effetti definire, attraverso uno dei nostri soliti neologismi, una cromo playlist, ovvero abbiamo cercato di applicare i principi che abbiamo ascoltato in più occasioni della cromoterapia, ovvero di scegliere dei pezzi per voi nei quali venga citato un colore e che in qualche modo esprimano al meglio la sensazione che quel colore suscita sulle persone. E come non partire dal nero, quindi il colore per antonomasia, o almeno il nostro colore preferito, che
noi
poi
vestiamo sempre in nero come Johnny Cash,
il nostro portiamo tipico addosso il lutto del mondo, per
noi
citare.
Portiamo il lutto del mondo, sì, noi siamo vestiti in nero come il grande Johnny Cash, perché ancora non abbiamo trovato giustizia in questo mondo, e finché non la troveremo noi continueremo a vestirci di nero.
E perché la scelta quindi del brano degli Stones? Perché il brano degli Stones in qualche modo descrive al meglio le caratteristiche di questo colore. Infatti è un brano elegante e sofisticato che spesso, come il nero, esalta anche le altre canzoni presenti nell'album, come il nero stesso riesce a esaltare gli altri colori. L'utilizzo del nero infatti aggiunge profondità e prospettiva, come ci dicono. Il nero è l'assenza di colori e talvolta è associato al vuoto, si pensi per esempio allo spazio o ai buchi neri. Nelle culture occidentali è un colore ribelle, elegante e irrequieto, proprio come gli stessi Stones, come potete notare. È drammatico e misterioso, sensuale e sofisticato allo stesso tempo. Il nero rafforza l'autorità e l'eleganza ed è un vettore di classe e di stile. Infatti gli abiti e gli oggetti di colore nero sono sempre associati al prestigio e alla modernità. È un colore che esterna serietà, potere e modernità. A questo punto però dobbiamo passare forse a un...
C'è un sì, qualcuno a questo punto si aspetterà magari un altro tipo di colore. Ovviamente il nostro è una sorta, diciamo, di arcobaleno. Stiamo descrivendo un arcobaleno improbabile dal
tutto
punto
personale
di vista musicale. Poi la nostra è una cromo playlist, ha uno scopo curativo, ma non sappiamo quali saranno gli esiti di questa terapia cromatica a base di brani musicali rock. Ovviamente qualcuno si starà aspettando un altro tipo di colore. Noi proponiamo il colore che, diciamo, è più simile al nero, che ovviamente è anche allo stesso tempo il più diverso, ma è un colore che ha una particolarità, è un colore non propriamente netto, e adesso ve lo presentiamo.
For so long, it's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Wow. There is nothing fair in this world. There is nothing safe in this world. And there's nothing sure in this world. And there's nothing pure in this world. Look for something left in this world.
Ah, i capelli fonati ed ossigenati di Billy Idol al secolo William Michael Albert Broad ci introducono ad un artista pregevole, a mio avviso, e anche un simpatico cialtrone, vero e proprio sex symbol, ma anche ex tossicodipendente, pericolosamente appassionato di donne, moto e velocità. Nessuno, a dispetto di Billy Idol, ha rappresentato negli anni Ottanta quella figura ormai estinta, si può dire, nell'odierno panorama musicale del divo e della rockstar sregolata, autodistruttiva, ma capace allo stesso tempo di far colpo su un pubblico ampio e variegato, forte forse di un indiscutibile fiuto per una melodia killer e di una voce e un'abilità interpretativa ben lontane dall'approssimazione del punk, genere invece con cui lo stesso Billy Idol era partito con i Generation X. Pubblicato a ridosso dell'estate del 1982, il primo album di Billy Idol, omonimo, si allontana definitivamente, come era un po' prevedibile, dall'irruenza punk che poco concede alle vendite, e lo consacrerà come esponente di punta di un rock and roll leggero, radiofonico e spesso imbastardito da contaminazioni elettroniche. Wet Wedding è forse una delle canzoni più note di Billy Idol e verrà estrapolata infatti come singolo per lanciare questo disco. L'intro del pezzo è segnato dai giri di basso e da sognanti arpeggi chitarristici dell'eccezionale guitar hero Steve Stevens, in un sottofondo dalle atmosfere vagamente gothic e new wave, figlie proprio di quegli anni, dove un languido Billy con una voce sommessa nel testo prende spunto proprio da una vicenda che lo riguarda familiarmente, ovvero parla del suo disappunto nei confronti del fidanzato della sorella, il quale aveva messo incinta la ragazza e aveva chiesto di sposarla. Il momento clou avviene proprio nel break centrale in cui Billy, con ironia pungente, fa riferimento al matrimonio della sorella che vuole essere in bianco, ovvero quel colore che in una lunga tradizione Sir Fabio ha incarnato, che cosa? Forse la purezza
per eccellenza, la purezza, il candore, la verginità, quello che noi abbiamo sempre in realtà fondamentalmente noi come sex symbols, ma non tossicodipendenti, quindi nemmeno ex tossicodipendenti, abbiamo sempre ovviamente combattuto. Un bianco sporco, qui si parla di un bianco sporco, ma noi dobbiamo tornare al significato originario del colore bianco. Il colore bianco comprende tutti i colori dello spettro luminoso, come voi ovviamente ben sapete perché siete tutti quanti informati di materie scientifiche, e come significato sta di fatto agli antipodi del colore nero. Infatti simboleggia il confine che segna l'inizio della fase vitale, colore puro che rimanda alla freschezza, brillante e luminoso, aggiunge volume e solidità agli oggetti. Usarlo può indicare semplicità e può aiutare ad accentuare altri colori. Nell'Occidente, nel nostro amato Occidente, il bianco è tradizionalmente considerato infatti il colore della purezza, del candore, è il colore delle spose, è il colore dell'innocenza, è il colore degli angeli. I camici dei dottori sono di colore bianco, soltanto quelli. Nella cultura popolare i buoni vestono di bianco. E anche il colore della pace, simboleggiata dalla colomba bianca. Il colore della sicurezza, della positività, della fede, della freschezza è associato ovviamente alla religione, al sacrificio personale, alla castità. Che brutta parola la castità, sì, davvero
non
brutta
la
parola.
Predichiamo.
Non la predichiamo, non va predicata. Gli oggetti bianchi sono considerati puliti e puri. In India invece il colore bianco è associato al concetto di infelicità. E infine dall'India passiamo al Giappone. in generale ai paesi asiatici, dove in realtà il bianco rappresenta il colore della morte. Il bianco è associato con il garofano bianco sul punto di morte. Nella maggior parte delle culture orientali è il colore dei funerali. In molti haiku, componimenti poetici giapponesi che vi consiglio caldamente di leggere, componimenti poetici tipici della tradizione letteraria giapponese, composti da tre versi di 5, 7, 5 sillabe, dove è importante il cosiddetto kigo, elemento stagionale, il bianco. Il colore, e comunque il bianco associato come tema stagionale, è un colore importante, un elemento importante. Ma
adesso sì, andiamo ad aggiungere un altro tassello alla nostra cromo playlist, con un colore che è sicuramente splendente e non vi annunciamo altro.
Luccicante.
Al prossimo pezzo.
Look at the stars. all the things that you do.
Popolo di Golconda, ci siamo appena lasciati con questo brano strappalacrime dei Coldplay del 2000 dall'album Parachutes Yellow, un brano che può essere interpretato in vari modi. Quella più comune, diciamo la visione più comune, è quella che vede il Chris Martin cantare le grazie della donna amata attraverso paragoni con le stelle. Un'altra interpretazione è relativa al fatto che il brano venga dedicato a una razza affetta da anoressia e di conseguenza yellow, giallo, diventa il colore della pelle della ragazza malata, e la canzone globalmente diventa una spinta a combattere la malattia. Come sono buoni questi Coldplay, combattono per la salute della gente, presto si incaricheranno anche di salvare il mondo. Beh, questa è una cosa molto comune nel mondo del rock, pensiamo a U2, Bono Vox ha appena risolto la questione siriana, lo sappiamo tutti quanti, e poi si interverrà anche nella situazione politica italiana. Nel brano dei Coldplay Yellow ci sono anche altre interpretazioni. Una terza interpretazione suggerirebbe che la canzone sia stata dedicata alla madre di Chris Martin, morta di cancro, e perciò la sua pelle si è ingiallita a causa delle terapie. Il brano è un continuo alternarsi di sali e scendi, grazie ai quali la voce di Chris Martin può spaziare così da un falsetto celestiale fino a vibranti e calde tonalità, arrampicarsi in evoluzioni vocali appese a un riff trascinante e rocambolesco, mettendo così in rilievo le sue notevoli, comunque indubbie, doti canore, sollevando più di un paragone con il grandissimo e leggendario Jeff Buckley.
Compianto, ahimè, Jeff Buckley.
Purtroppo
sì.
Compianto. Vorrei citare alcuni pezzi del brano, ovviamente li abbiamo tradotti in italiano perché noi conosciamo l'inglese, quindi vogliamo parlare in italiano. Guarda le stelle, guarda come brillano per te, e per tutto quello che fai, sì, erano tutte gialle. Sono arrivato, ho scritto una canzone per te, e per tutto quello che fai, e si chiamava Giallo.
Eh sì, è questo il terzo colore che va ad arricchire il mosaico della nostra Chromo playlist, ovvero il giallo, che corrisponde in modo simbolico, come probabilmente anche voi vi sarete resi conti, al sole e all'aura dei santi, alla felicità. La percezione del giallo è quella legata soprattutto all'intelligenza. Infatti, in fondo, è un effetto di luce, allegria e ottimismo, anche se così magari non si penserebbe ascoltando la canzone dei già citati Coldplay. E tuttavia anche un colore che invita ad essere riflessivi, rappresenta anche un affetto disinibito, l'apertura, il rilassamento e la capacità di aprirsi anche al mutamento e alla distensione. L'orientamento nel giallo è riferito all'autodefinizione, poiché il giallo rappresenta una spinta ottimistica in avanti, verso il nuovo, verso ciò che deve ancora prendere forma. Segnala infatti il desiderio di volersi finalmente rilassare, e quindi la speranza e l'attesa di un momento di maggiore felicità. Inoltre rappresenta anche il desiderio di ottenere importanza e stima dagli altri, la sensazione da sconfiggere nel giallo e la vergogna. Per cui vi invitiamo in qualche modo, se siete giù di morale o comunque se siete piegati da quelle che sono gli spigoli della quotidianità, a vestirvi di giallo.
Sì, vestiti di giallo, un colore fra l'altro bellissimo. Noi siamo in questo momento vestiti di giallo, e ricollegandomi a quanto appena poc'anzi detto Ser Jacopo, che saluto caramente, l'ho salutata prima, non ricordo, sì, l'ho salutata.
Credo di sì.
Il giallo, quindi il colore della distensione, del relax, il colore della stima, del dare stima, del ricevere stima, ovviamente rimanda a un nuovo tipo di colore, perché quando si stima, quando si prova stima, quando si riceve stima, ovviamente si è anche pronti a dare e a ricevere amore, e quindi si passa a questo punto ad un altro colore.
Pink on the lips of your lover. It's the color of passion. Calls a day, it just goes with the fashion.
Ad poter ascoltare la canzone che abbiamo appena sentito degli Aerosmith, ovvero Pink, dal vivo al più presto. Il mio suggerimento è dato dal fatto che ho avuto il piacere di vedere la band di Boston nel 2010 e che starà per suonare surfabile il 25 giugno di nuovo a Milano. Quindi le consiglio di segnarsi questa data, perché potremmo andare in trasferta proprio per goderci, sì, questo gruppo dal vivo.
È tanto tempo che non vedo Tale, vorrei scambiarci qualche parola.
Sapere
non so,
questa, le solite
cose. Sapere questa, una bottiglietta di champagne, non si sa mai, può capitare.
E a fine degli anni 90, la celebre band, proprio capitanata da Steven Tyler e da Joe Perry, torna in studio per incidere un nuovo album, quello da cui proviene questa splendida canzone, che è un album all'insegna della varietà di stile e di sonorità, cosa che gli Aerosmith hanno già provato a fare con l'album precedente Get a Grip, in qualche modo per riuscire a conquistare una nuova fetta di pubblico che fosse diversa dai loro vecchi fan degli anni 70. L'album in questione è Nine Lives, che esce nel 1997 e forse è un album famoso e più principalmente alle ragazzine, proprio perché contiene la ballad strappa mutande per antonomasia, ovvero I Don't Want to Miss a Thing. Tuttavia, l'album contiene altre piccole gemme, sono tutti pezzi hard rock che riescono comunque ad avere dei memorabili assoli di chitarra e di armonica grazie allo stesso Steven Tyler. Il brano in questione è un album di ottima, cioè è un brano di ottima fattura, che ci dimostra come la band
ci sa fare, Boston, ci sa fare,
sì,
ci
sì,
sa
che,
fare.
Sicuramente non sia una band che teme la ruggine, e infatti affronta un tema, un colore se vogliamo scomodo, che in pochi riuscirebbero ad affrontare come sono riusciti a fare in maniera così eccellente gli Aerosmith. Infatti affrontano il rosa come una nuova forma di ossessione, come che poi è il colore del kitsch, se vogliamo, anche Ser Fabio, quindi probabilmente uno dei colori.
Beh, abbiamo visioni differenti del kitsch, Ser Jacopo, sì. Però quello che va sottolineato soprattutto è un fatto, che noi innanzitutto in questo momento stiamo facendo terapia e con il brano degli Aerosmith Pink del 97 vogliamo sottolineare il valore terapeutico
del rosa
nell'ambito della nostra cromo playlist del rosa, simbolo della capacità di dare e ricevere amore. Il colore rosa conferisce passione e vitalità nell'amore per altri e per se stessi, ha la funzione di aumentare l'intuito nelle donne e aiutano gli uomini a essere in condizione di capire al meglio le donne.
Almeno in teoria, questa fantascienza.
Almeno in teoria, sì, qui siamo praticamente alla Ray Bradbury, anzi no, alla Philip Dick, sì, siamo proprio nel mondo del cyberpunk. La caratteristica principale del colore rosa è quella di alleggerire la mente, di fugare pensieri negativi che in qualche modo vi si possano annidare.
In questo senso la canzone degli Aerosmith funziona perfettamente proprio come terapia liberatoria da qualsiasi
è un medicinale eccezionale, anche il classico medicinale strappamutande di cui parlavamo prima è la sua caratteristica principale. Ma questo colore, il rosa, simboleggia anche la capacità di aprirsi verso il prossimo in un continuo ed equilibrato scambio tra il dare e il ricevere. Infatti, e in fondo, chi rifiuta il rosa
e sono in paura,
e sono in tanti, noi infatti oggi siamo colorati sia di giallo che di rosa che di nero e di tanti altri
non
colori.
Non ci possiamo vedere, ma per fortuna la radio ha il vantaggio proprio di non mostrarci in video.
È peccato perché siamo anche molto carini stasera, siamo particolarmente affascinanti. Chi rifiuta il rosa ha paura di uscire allo scoperto e quindi di mostrare il suo lato debole temendo di venir ferito. Ma in questo caso Joe Perry e Steven Tyler ci insegnano, da maschioni americani quali sono,
estremamente eterosessuali,
come va anche molto di moda in una certa parte della politica italiana, ci insegnano che si può essere virili e maschi anche amando un colore tipicamente notoriamente femminile come il rosa nella cultura occidentale, e che quindi si può comunque in ogni caso restare tali. Ma ovviamente non c'è soltanto il rosa all'interno della nostra cromo playlist, i colori variano. Procediamo.
Arriviamo a colore forte, potremmo dire.
Arriviamo a un colore forte, un colore che colpisce, che ovviamente trova a questo punto un altro tipo di connotazione. I colori ormai non so, sono tanti, vorrei citare una pubblicità, sono milioni di milioni, ma abbiamo scelto un colore in particolare che ha un altro tipo di, diciamo, di coloritura, a questo punto di presentazione. E adesso vogliamo farvelo sentire.
No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. When my fist clenched,
me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. The bad man, to be the sad man behind blue eyes.
Ed era Behind Blue Eyes dei Who, l'album perfetto per definizione. Ricordo tutti quanti l'eccezionale copertina dell'album del 1971, che con questo mirabile, meraviglioso, immortale, indescrivibile, eccezionale.
Direi che può bastare.
Sì, può bastare, sì. Lavoro, propongono una nuova visione del colore. E l'album, in questo caso Who's Next, sempre quindi dicevo del 71, incastonato fra due opere ambiziosissime ed abbondanti. Abbiamo Tommy del 69, anche se fu già partorito in parte già nel 68, e la leggendaria Quadrofinia del 73, a loro tempo entrambi nelle P-doppio e entrambe con relativo film a seguito. L'album le surclassa abbondantemente grazie a un irripetibile stato di grazia compositivo del capogruppo. Parlo ovviamente del chitarrista Pete Townshend, l'uomo del windmill, l'uomo dello spacca chitarre, sublimato da geniali trovate di arrangiamento per l'epoca assai innovative. Parlo in particolar modo dell'uso del sintetizzatore, però a utilizzo unicamente manuale. Behind Blue Eyes è stato un brano ampiamente coverizzato,
super
campionato, come ad esempio dai Limp Bizkit, da Brian Adams, da Sheryl Crow, John English, Susan Vega, Paula Fernandez, i Chieftains, anche dai nostrani New Bread. È una delle canzoni sicuramente più belle della musica rock, perdonerete, ma la mia, diciamo, il mio entusiasmo, ma per me io sono una fede, una delle canzoni più belle la musica rock. E infine vorrei anche ricordare il conosciutissimo triste ritornello che continua sempre, io credo, ad emozionare tutti quanti ad ogni ascolto. Cito soltanto alcuni brevi versi del brano. Nessuno sa come ci si sente ad essere l'uomo cattivo, ad essere l'uomo triste dietro gli occhi azzurri.
Eh sì, e con questo pezzo chiudiamo la puntata con il colore che è probabilmente uno dei più usati, e un colore, il blu, sul quale avremmo potuto continuare a parlarvi per ore e ore per l'enorme influenza che ha avuto nella cultura. Tanto è vero che il termine blu poi è stato anche utilizzato per definire la musical blues, a cui tutti dobbiamo fare riferimento. Avere il blues, infatti, ovvero una condizione melanconica ben rappresentata infatti da questo colore che spesso è associato alla tristezza. Anche il sangue reale è detto blu, però per un motivo curioso, ovvero prima che la bronzatura diventasse un simbolo di bellezza e benessere, il colore blu rappresentava un sinonimo di nobiltà. E a questo
nobiltà.
Punto speriamo,
infatti,
che
noi siamo ser, ci siamo autonominati ser, ma col tempo siamo diventati ser, e a questo punto
speriamo che la nostra terapia sia riuscita,
sì.
Quindi che siete riusciti un attimo a staccare la spina grazie a questa immersione nei colori.
Speriamo che questa cromo playlist musicale abbia funzionato. Non fermatevi ai colori brutti dell'autunno. Pensate sempre che in ogni caso il mondo è sempre composto da un sacco di colori, perché così dice la scienza, che è una cosa veramente interessante. E vi salutiamo.